Ed un buon pomeriggio e benvenuti a Voi che sapete da Valentina Bensi
e Giovanni Conti.
Oggi trattiamo il compositore che stiamo festeggiando in realtà già da questa mattina, dal concerto appunto CH, ovvero Charles Edward Ives, nato a Danbury nel Connecticut nel 1874 e a New York. Abbiamo forse
dobbiamo parlare di qualcosa. Scusa Valentina, devo interromperti perché devo avvisare uno dei nostri ospiti e più precisamente si tratta di Giacomo Fronzi, che abbiamo un fastidiosissimo ritardo, quindi non so se sta ascoltando in viva voce o con delle cuffiette. Ecco, adesso è scomparso.
Ecco, adesso va bene.
Scusatemi. No, scusi lei Valentina,
nessun
scusami.
Nessun problema, questo è il bello della diretta. Noi siamo in diretta con i nostri ospiti, allora a questo punto li saluto subito, l'abbiamo anticipato. Giacomo Fronzi, musicologo, studioso di estetica, benvenuto.
Grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti.
E siamo anche in collegamento con il pianista Emanuele Arciuli, che saluto subito.
Un saluto a tutti.
Eccoci, abbiamo radunato questi esperti di musica americana per parlare appunto di un compositore americano molto importante, Charles Ives, morto a New York proprio il 19 maggio di qualche anno fa, era il 1954. Una figura di compositore particolare perché Ives decise nella sua vita in realtà di non fare il compositore a tempo pieno, ma di essere un assicuratore, cioè quindi di garantirsi il suo vivere, il suo pane quotidiano con un'attività diciamo più concreta. Questo, dirà il compositore stesso, gli dava la libertà di potersi dedicare alla musica non con quest'ansia di dover per forza pubblicare dei lavori e ottenere quindi dei guadagni, ma di potersi dedicare nei suoi ritagli di tempo. Almeno questa è intanto una panoramica per inserire questo compositore, ma io approfitterei di Giacomo Fronzi subito perché ha recentissimamente pubblicato per Carocci un volume che si intitola Percorsi musicali del Novecento, storie, personaggi, poetiche da Schoenberg a Sciarrino. E so che Charles Ives è uno dei capitoli che Fronzi ha dedicato appunto in questo libro sul Novecento. Allora chiederei a lui di inquadrare il compositore in oggetto.
Intanto un saluto ancora a tutti e un caro saluto anche a Emanuele Arciuli. Mi fa piacere, molto piacere ritrovare. Perché il vero esperto di musica americana tra noi è lui, ma comunque accolgo l'invito a introdurre questa nostra conversazione. Intanto Ives non poteva mancare in questa mia ricognizione, perché effettivamente è una delle pietre più solide, più importanti su cui è stato costruito l'edificio della musica statunitense del Novecento. Per usare una formula che spesso si utilizza, non nel suo caso, ma insomma applicandola a lui, potremmo dire che appare, è apparso, una sorta di compositore della domenica, proprio per quello che diceva lei, per il fatto di non aver programmaticamente utilizzato la carriera di compositore come appunto professione dalla quale trarre un stipendio, trarre introiti per vivere, però di fatto nonostante lui abbia composto nei ritagli di tempo, nei fine settimana si dice, quando era in vacanza, insomma, però sta di fatto che è stato un compositore centrale per la storia della musica degli Stati Uniti, e gli viene attribuito un grande merito, quello di essersi impegnato per primo nella ricerca di un linguaggio musicale che fosse propriamente statunitense, nazionale, non nazionalistico ovviamente, ma nazionale, legato quindi a una terra, a una cultura che per loro stessa essenza erano ibridi, no? Hanno avuto una natura sempre ibrida, e quindi in anni in cui non c'era compositore che non attingesse alla storia musicale del vecchio continente, anche per ovvi motivi di storia locale, voglio dire, no? Del nuovo continente rispetto al vecchio, ecco, un compositore come lui ha coltivato e ha effettivamente realizzato l'ambizione di liberarsi da certi vincoli e da vincoli di una tradizione musicale che non sentiva sua, evidentemente, alla quale comunque tutti i compositori americani hanno comunque guardato.
Certo, questa tradizione europea veniva appunto in America, arrivava con tutti i compositori che emigrarono a partire dalla fine dell'Ottocento in America, e infatti Ives studio con Horatio Parker, che è stato uno delle figure più importanti del conservatorio di Boston, per esempio. In America è stato uno dei primi conservatori importanti per la storia musicale americana. E Ives afferma appunto di volersi però allontanare da questo accademismo e di cercare quindi una sua via. Come lo fa? Lo fa, beh, con l'utilizzo per esempio della citazione. Le citazioni sono a lui molto care. Abbiamo degli esempi marcati nella sua musica, penso per esempio alla Concord Sonata, dove Ives cita la Quinta, cita l'opera 106 di Beethoven e tante altre forme musicali, dagli inni religiosi alle marce, la musica da banda. Cosa troviamo quindi di originale nella musica, ad esempio pianistica, di Ives? La domanda a Emanuele Arciuli.
Allora, dopo aver ricambiato il saluto affettuosamente a Giacomo Fronzi, voglio dire questo: sicuramente nella musica di Ives ci sono delle citazioni molto frequenti, sono però in realtà delle citazioni un po' atipiche, perché sono delle proprie di un materiale che viene poi completamente stravolto, non sempre sono riconoscibili come tali. Sono peraltro, soprattutto nella Concord, che è da questo punto di vista un lavoro, diciamo, esemplare, sono citazioni che attingono al più diverso materiale. Perché è vero, ci sono citazioni di Beethoven, la Quinta in particolare, esiste anche una citazione dalla Hammerklavier in The Alcotts, anche se una citazione, diciamo, fa parte delle cosiddette questionable quotations, cioè non è proprio, non sono tutte certissime, ce n'è anche una dell'opera 35 di Chopin, per esempio, nell'ultimo tempo, dalla marcia funebre, ma è difficile capire se siano veramente tutte citazioni. Poi però ci sono anche citazioni da patrimonio popolare, canti già americani, direttamente americani. Quello che possiamo dire è questo: tutto nella musica di Ives è originale, nel senso che non esiste nulla, per quanto mi riguarda, che sia totalmente riconducibile a qualche cosa di precedente. È come se persino le armonie e i colori di cui si compone la sua musica fossero tutte queste armonie, tutti questi colori provenienti da un altro pianeta. Ci sono proprio veramente delle cose da questo punto di vista straordinarie. Naturalmente, però, per concludere la mia, diciamo, risposta, è anche vero che in quell'epoca non sarebbe stato possibile per nessun compositore americano non essere anche inevitabilmente europeo. E se noi ascoltiamo la prima sinfonia, per esempio, di Ives, non possiamo non pensare, non so, a Dvorak, per esempio, o ad altri compositori che sono assolutamente, diciamo, europei.
Stiamo ascoltando un estratto dalla bellissima Concord Sonata di Charles Ives e qui l'interprete è Emanuele Arciuli.
Emanuele Arciuli che con il suo impegno, il suo interesse di, verso l'opera di Ives ha contribuito e forse sta contribuendo in maniera decisiva a una sorta di Ives Renaissance e speriamo che sia così. Ma Giacomo Fronzi, vogliamo inquadrare un po' il discorso produttivo della musica di Ives nel momento in cui visse? Ecco, quali furono le reazioni in America e quando incominciarono ad arrivare le reazioni dall'Europa? E che di tipo di reazioni si trattò?
Ma in realtà la ricezione della musica di Ives è qualcosa da riscoprire e da ristudiare, perché effettivamente lui sia negli Stati Uniti sia in Europa rappresentava un po' un personaggio anomalo in qualche modo, perché era allo stesso tempo figlio di una tradizione più culturale che musicale, che era quella statunitense, ma che guardava anche appunto inevitabilmente alla grande storia musicale del vecchio continente, ma allo stesso tempo da quella storia musicale, come si diceva, prendere distanze, pur appunto mantenendo questo filo più o meno impercettibile attraverso la forma della citazione, che è appunto forse più un omaggio alla grande musica europea. E la sua musica, però appunto il suo stile, il suo linguaggio è anomalo, per questo è difficile trovare una collocazione nella storia della musica americana, se non appunto tra i pionieri, tra coloro che hanno costruito il linguaggio musicale americano, in virtù anche di quella sorta di sincretismo, di eclettismo, forse meglio dire, della sua formazione e del suo linguaggio musicale, nel quale c'è un po' tutto, si accennava un po' anche prima, ci sono melodie popolari, ci sono ritmi afro-cubani, ci sono tracce degli spirituals, del folklore indiano, della tradizione bandistica, della tradizione eurocolta. Poi lui appunto ha studiato con Parker, come si diceva, al quale con una certa innocente ingenuità forse aveva sottoposto anche da giovane i suoi esperimenti compositivi, in particolare i salmi, nei quali lui però già si muove in maniera estremamente libera tra ritmia, politonalità, in qualche modo segnando una differenza tra sé e gli altri. Quindi questo poi si aggiunge anche la questione del rapporto col trascendentalismo, insomma avete citato la sonata, la Concord, che ovviamente rappresenta un po' l'acme di questa della produzione legata a quel movimento di pensiero, diciamo così, che è stato il trascendentalismo. Ecco, tutta questa serie di elementi, compreso il fatto di aver fatto nella sua vita un'altra professione, l'hanno reso un po' un personaggio da guardare, non dico con sospetto, ma con curiosità quantomeno, ma come appunto una sorta di alieno, perché tale è stato in qualche modo, sia guardandolo con gli occhi dell'europeo, sia con gli occhi degli americani.
Yeah.
Questo è Save Me, O God, il Salmo 54, dalla raccolta completa dei salmi di Charles Ives, incisi dal SWR Vocal Ensemble Stuttgart, diretto da Marcus Creed, una pubblicazione per Hensler Classic del 2007. Stiamo parlando di Charles Ives con i nostri ospiti, ai quali è stato dedicato sicuramente un omaggio non solo musicologico ma anche musicale. Stiamo parlando ad esempio con Emanuele Arciuli dell'importanza di Ives e della sua collocazione all'interno della storia della musica americana, in questo caso anche di quella pianistica. Arciuli ha pubblicato qualche anno fa per EDT un saggio intitolato proprio Musica per pianoforte negli Stati Uniti, autori, opere e storia. La domanda quindi che vorrei rivolgere al maestro che è oggi nostro ospite è: come si colloca l'opera di Ives a confronto ad esempio con altri suoi sostenitori, e cito soltanto Harry Cowell, Elliot Carter e Aaron Copland? Non abbiamo forse il maestro Arciuli purtroppo in collegamento, ma...
Sì, eccomi.
Eccolo qui, eccomi.
Avevo
qui.
Disattivato il microfono per...
Ah, benissimo.
Dunque, allora, sì, si tratta secondo me di un rapporto, naturalmente diverso quello che ha avuto con Carter da quello che ha avuto con Copland e con Cowell. Sicuramente il rapporto con Harry Cowell è quello più stretto, anche se sul piano umano è stato un rapporto conflittuale, è troppo lungo raccontarlo qui, ma comunque diciamo che Cowell è stato un uomo di grandissima generosità, ha sostenuto e supportato Ives pubblicando anche alcune delle sue composizioni. Ma la cosa più interessante secondo me è il rapporto che Ives intrattiene con l'idea stessa di opera, di composizione, che è quasi sempre un work in progress, non è quasi mai un'opera totalmente definita e totalmente finita, e soprattutto, oltre alla citazione di cui si è parlato prima, c'è sempre un travaso delle sue opere in altre opere. E in pratica è come se l'opera di Ives fosse un'unica grande composizione, nella quale peraltro non esiste nemmeno il senso di un'evoluzione lineare dello stile, perché se noi ascoltiamo delle composizioni, per esempio i Songs, ci rendiamo conto che molto spesso lo stile è del tutto diverso, ma non necessariamente coerente con una progressione cronologica, diciamo così. Comunque, sicuramente Cowell è stato il più vicino, il più affine allo spirito di Ives, perché è stato un inventore, uno sperimentatore, più, forse persino più che un compositore. Elliot Carter invece è un compositore che amava definirsi quasi un compositore europeo nato nel continente sbagliato, forse avrebbe voluto essere europeo per certi versi, anche se invece io trovo che in molte cose anche Carter sia profondamente americano. E naturalmente Aaron Copland invece incarna, nel senso anche positivo del termine, un'idea di accademia che è molto lontana, diciamo, da secondo me. Io non trovo grandissime analogie tra i due, ma sicuramente Ives è stato il caposcuola, in qualche modo, o comunque il portabandiere di un atteggiamento compositivo che è molto comune in America ancora adesso, che è quello dei compositori outsider, dei compositori che non sono inseriti nel mainstream, che sperimentano, che non hanno, come dire, nulla da perdere. E ce ne sono moltissimi, decine, di grande, straordinaria importanza, di grande interesse. Ne cito uno, Peter Garland, per esempio, che sono pochissimo conosciuti ed è un peccato, perché sarebbero delle meravigliose occasioni di ascolto.
Emanuele Arciuli, dicevo prima che appunto lei è protagonista, uno dei protagonisti di questa sorta di Ives Renaissance, ma dato che lei è un musicista, seppur di chiara fama internazionale, ma europeo, e questo fenomeno lo circoscriviamo appunto a una cerchia di frequentazioni che sono in particolare europee. Il mondo musicale statunitense e americano in genere, in questo momento, in questi anni, come si rivolge nei confronti della musica di Ives? Ha delle attenzioni? Lo trascura? Lo sta studiando? Lo sta scoprendo o lo sta rivalutando?
Beh, diciamo che la Concord Sonata è un brano nazionale e ci sono alcune composizioni di repertorio, però sicuramente il problema della musica americana è paradossalmente un problema forse più americano che europeo, perché anche in America non c'è una grande attenzione nei confronti di tutta la musica americana e anche lì c'è da fare un'opera, diciamo così, di diffusione, di divulgazione della musica americana. È paradossale che sia così, soprattutto per me è veramente paradossale che sia così, ma diciamo che c'è molto da lavorare, anche perché esiste comunque, per quanto ce ne sia molta di più di musica americana, ovviamente, manco a dirlo, c'è ancora una sorta di strisciante complesso di inferiorità nei confronti dell'Europa, che a questo punto secondo me non avrebbe ragione d'essere.
È verissimo quanto dice Emanuele Arciuli e quindi è importante quest'opera di riscoperta. Beh, recentemente per esempio il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel con la Los Angeles Philharmonic ha inciso tutto il ciclo delle sinfonie di Ives per Deutsche Grammophon, ricevendo anche un Grammy Award come Best Orchestral Performance. Quindi c'è un'attenzione che sicuramente si sta riscoprendo. Quello che è strano a mio avviso ancora da ricostruire come sebbene Ives ricevette il diciamo l'elogio, ecco, di personaggi quali Igor Stravinsky che negli anni 60 lodò proprio la capacità di Ives di aver riunito nella sua scrittura moltissimi elementi diversi quali la politonalità, la tonalità, i cluster, degli effetti davvero importanti, e anche John Cage per esempio espresse la sua ammirazione per Ives e scrisse infatti questi Two Statements on Ives, pensando a quanto fosse stato importante il suo contributo per la musica americana. Allora la mia domanda è: perché invece vi è stato quasi un gap temporale che dagli anni 20 fino agli anni 50 ha lasciato alcune opere di Ives nell'oblio, ad esempio la Quarta Sinfonia? Come mai c'è stata questa forma di scollamento? La domanda la rivolgerei a Giacomo Fronzi.
Si riferisce al mondo americano?
Sì, al mondo americano.
Europeo?
Sì, sì.
Ma è difficile dare una risposta, in parte perché effettivamente, come diceva anche Emanuele Arciuli poco fa, una sorta di complesso di inferiorità gli Stati Uniti continuano ad averlo, e quindi probabilmente un compositore così anomalo, come dicevamo, come Ives, non rappresentava esattamente il massimo per poter competere con la grande tradizione europea, anche contemporanea ad Ives e successiva ad Ives. Però effettivamente forse non è stato neanche compreso fino in fondo il messaggio di Ives e la sua grandezza, la sua specificità, perché oltre a quello che ci siamo detti, cioè il sincretismo, la sintesi di tracce, di esperienze musicali e di tradizioni culturali diverse, la politonalità, dicevamo, la poliritmia, c'è anche una combinazione del tutto inedita tra la dimensione musicale e quella spirituale, non in senso diciamo religioso o con riferimenti appunto a religioni nello specifico, ma appunto come si diceva al trascendentalismo, e questo è un aspetto secondo me importante che va tenuto in conto nel momento in cui si valuta sia il pensiero musicale di Ives sia la sua ricezione.
Beh, questo è sicuramente un quadro completo sulla figura di Charles Ives che abbiamo voluto omaggiare oggi, giorno della sua scomparsa, 19 maggio 1954, con i nostri ospiti. Siamo purtroppo in chiusura, ma ringraziamo molto per la presenza al musicologo Giacomo Fronzi.
Grazie.
E al pianista Emanuele Arciuli, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
E noi ci lasciamo con la musica di Charles Ives, con delle canzoni sue trascritte da Pietro Viviani e interpretate dal soprano Alice Rossi assieme al quartetto Nus, una produzione nostra RSI del 2019. Un cordiale saluto da Valentina Bensi
e Giovanni Conti.